Sono al microfono col maestro Carlo Boccadoro, direttore artistico nonché compositore dei concerti della Normale. Buongiorno maestro.
Buongiorno, buongiorno.
Senta, siamo alla 52esima edizione dei concerti della Normale, della Scuola Normale Superiore di Pisa. Lei è al suo secondo anno di direttore artistico e le chiederei di raccontarci i 23 appuntamenti che si dipanano dal 18 di ottobre in poi.
Allora, si comincia nel segno della classicità. Tutte, come sempre, io seguo un po' la linea dell'anno scorso, ancora non specie di stagione di consolidamento delle idee diverse che ho portato l'anno scorso e che sono state fortunatamente molto ben accolte dal pubblico. Abbiamo quasi raddoppiato gli spettatori, anche quest'anno tutti gli abbonati hanno confermato, quindi insomma ho il sostegno del pubblico per adesso, bene o male, che è sempre l'idea di alternare brani di grandi autori classici con pagine nuove che parlino e che dialoghino con questi classici. Quindi abbiamo un'inaugurazione nel segno di Schubert, perché c'è Andrea Lucchesini al pianoforte che fa i momenti musicali di Schubert e poi la grande ultima sonata di 960 del si bemolle maggiore, però quando suona ad esempio i movimenti musicali li alterna con queste sei pagine brevissime scritte da Georg Widman, che è uno dei più importanti compositori viventi, è un compositore in realtà giovane perché è nato nel 73, ma se la sua musica è eseguita in tutto il mondo dalle più grandi orchestre, Berliner, Wiener, eccetera. E lui ha scritto queste pagine che appunto sono dei specie di sogni schubertiani, di memorie schubertiane. Quindi lui senza interruzione alterna le pagine di Schubert e di Widman riflettendole una dentro l'altra. E questo è quindi, diciamo, la maggior parte del concerto naturalmente è Schubert, però c'è anche questo dialogo con la contemporaneità. Poi un'altra linea che ho nella stagione è quella di dare spazio a interpreti giovani, giovanissimi, che magari suonano molto di più all'estero che in Italia, come è il caso del secondo concerto, il 30 ottobre, c'è cioè il duo Gazzana, sono due ragazze italiane che però suonano molto di più in Germania, in Norvegia, fanno i dischi per l'ECM, suonano a Tokyo e dappertutto, e in Italia invece sono relativamente conosciute. Anche con loro ho impostato un programma particolare. Io poi ci tengo a dire che io non prendo programmi a pacchetto, cioè non faccio che l'artista che viene fa la stessa cosa da me a Bologna, a Roma, no? Che poi vanno avanti col pilota automatico. Tutti i programmi di Pisa sono pensati per Pisa, sono programmi diversi che gli stessi artisti quando vengono da noi fanno una cosa in cui ci abbiamo ragionato assieme. E qui abbiamo scelto quindi un programma di autori che sono anche famosi, ma di questi brani sono meno conosciuti. Ad esempio abbiamo la sonata per violino e pianoforte di Poulenc, che non è certo fra i suoi brani più famosi, anche se è tra i più belli. E poi ad esempio la sonata di Grieg, un autore di cui tutti conoscono la musica sinfonica e pochissimo è conosciuta la musica da camera, anche se è molto bella. E poi abbiamo il Novecento, per esempio abbiamo scelto la Tartiniana seconda di Dalla Piccola, perché anche qui un autore del Novecento che parla col passato, quindi parla con le melodie di Tartini, e poi un breve brano molto, molto estatico, molto, molto spirituale di Arvo Pärt, che è un autore che è molto nelle corde di queste due esecutrici. E poi abbiamo la serie che ho inaugurato io, che si chiama Scatola Sonora, che sono dei concerti che si tengono dentro la scuola normale, mentre la maggior parte dei concerti sono ovviamente al Teatro Verdi. Questi sono dei concerti da camera destinati a un pubblico molto più ridotto, perché nella Sala Azzurra ci stanno 100-110 persone, insomma, quindi sono programmi diversi. E in questo caso, quindi, siccome la sala è piccolina, abbiamo un bellissimo repertorio per violino, avere due violini oppure per violino e viola. Con Francesca Bonaita, che è una giovanissima violinista che sta facendo un'ottima carriera, e Piercarlo Sacco, che ha suonato con me in Sentieri Selvaggi ed è anche lui un eccellente violinista che suona anche la viola. Quindi che qua ci fanno sentire uno dei due famosi duo di Mozart, che sono pagine meravigliose, per violino e viola. Poi ci sono una scelta, il resto del programma è per due violini, abbiamo una scelta dei duetti di Berio, la sonata di Prokofiev, per due violini, e poi anche qua un brano nuovo, sempre per violino e viola, di Giorgio Colombo Taccani, che anche questa è una tradizione che spero di poter continuare, che ho inaugurato io, di commissionare brani nuovi ad autori interessanti perché appunto parlino con il resto del programma. Siccome qui c'era il duo di Mozart e non c'è un grande repertorio per violino e viola soli, allora ho chiesto un brano per violino e viola a questo compositore. Stesso ragionamento sui gruppi giovani che in Italia hanno poco spazio ma che sono molto bravi. anche straniere. C'è il 13 novembre il quartetto d'archi, si chiama Carducci, nonostante il nome sono inglesi, che ci propongono due colonne del repertorio, che sono il quartetto fa minore serioso di Beethoven e un'altra cosa che mi era stata chiesta dal pubblico, più musica da camera di Mendelssohn, anche questa in Italia è pochissimo eseguita, quindi fa il sesto quartetto, che è forse più bello. In mezzo ci fanno il quinto quartetto di Philip Glass, che di tutti quelli che ha scritto, perché ne sono scritti sette, è quello più classico, quindi come forma, quindi apposta l'ho scelto anche qui per vedere come si possono rivisitare quelle forme in maniera più moderna. Il 27 novembre c'è un gruppo di ragazzi che suonano in tutta Europa, bravissimi, giovanissimi, si chiamano New European Ensemble, che anche qui fanno un programma fra passato e presente, fanno un brano che anche qui si suona poco perché non si sa cos'altro metterci in programma, che è il quartetto per oboe e archi di Mozart, che Mozart è un autore che fa un po', passa spesso quest'anno fra i programmi, però non ci sono altri quartetti famosi per oboe e archi, non ce ne sono, e quindi ho chiesto a Gabriele Cosby, che è un compositore giovanissimo, nato nell'88, ma che anche lui è in carriera in posti molto prestigiosi, della Biennale di Venezia, la RAI di Torino e così via, di scrivere un pezzo per oboe e archi che rispondesse un po' al quartetto di Mozart. Poi festeggiamo gli 85 anni di Krzysztof Penderecki suonando il suo quartetto per clarinetto e archi. E poi c'è quest'altro brano di Prokofiev che a me piace molto, ma che appunto non si suona mai perché non si sa che altro metterci, perché è l'unico brano che esiste per questo repertorio, per un quintetto per oboe, clarinetto, violino, viola e contrabbasso, quindi non ci sono altri brani per questo organico. Questo mi permette di ascoltare brani curiosi, interessanti e un po' fuori dalle regole. Poi ci sono ovviamente gli appuntamenti con l'orchestra della Toscana, che è un gran piacere poter ospitare, che hanno sempre grandi solisti, in questo caso torna a Pisa Salvatore Accardo, sia nel ruolo di direttore che di violinista, con due pagine di due secoli diversi, perché fa il concerto per violino di Beethoven, una pagina amatissima del grande pubblico, e Notte trasfigurata di Schoenberg, che in realtà appunto anche questo è un brano amato dal pubblico, nonostante sia di Schoenberg, perché è uno Schoenberg romantico, vicino a, un po' a Brahms e a Mahler, insomma non certo dodecafonico. Quest'anno ho inserito, anche nella copertina, abbiamo messo un pianoforte, perché nella prima stagione che ho fatto praticamente non c'erano concerti per pianoforte, tranne quello del maestro Swan, quindi l'avevo proprio eliminato. Quest'anno invece lo riportiamo al centro palcoscenico, non solo inaugurando con un piano solo, ma proponendo il pianoforte in varie declinazioni, vari organici. Quindi l'11 dicembre c'è il quartetto L'Equatoire Microcosmos, che sono francesi, svizzeri e francesi, due pianoforti e percussioni. Questo ci permette di ascoltare forse il brano più importante di questo repertorio, che è la sonata di Bartok, e poi una versione molto bella della Sagra della Primavera, quindi un programma, diciamo, di Novecento storico, poi con un compositore svizzero, Javier Dyer, che è invece un compositore un po' impressionista, molto, molto raffinato, molto delicato, che ci propone un brano in prima italiana. Torniamo dentro la sala azzurra, scatola sonora, con un'altra cosa che fa parte un po' delle novità che ho inserito l'anno scorso, che è il discorso sull'improvvisazione. Ora, a Pisa c'è già un'ottima stagione di jazz, che si chiama Pisa Jazz, nella quale naturalmente noi non vogliamo creare interferenze, però è vero che io ho portato dei musicisti che appartengono anche al mondo del jazz per fare dei concerti di improvvisazione su altre cose. Però l'anno scorso c'era stato ad esempio Glauco Venier, che aveva improvvisato su temi di Dufay, eccetera. Quest'anno il primo appuntamento con le improvvisazioni è questo trio Sur, con Andrea Dulbecco alla marimba, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Fausto Beccarossi alla fisarmonica, che fanno delle improvvisazioni su temi del Mediterraneo. Quindi è un concerto di jazz, ma non di jazz in senso tradizionale, ma di improvvisazione appunto su melodie e temi, con questo suono molto caldo di questi strumenti di legno, la marimba, il contrabbasso, quindi è un suono molto originale, molto particolare. Ritorniamo al Teatro Verdi il 29 gennaio con un gruppo che si chiama Antract, che è uno dei tanti gruppi in cui si viene frazionata l'orchestra del teatro alla Scala. La Scala, sapete, oltre un po' come immagino ai cameristi e tanti altri gruppi, la Scala si divide in tanti ensemble. Questo è un ensemble dedicato principalmente al repertorio francese, quindi ci propone un quintetto di Jean Krah, che è un compositore contemporaneo di Ravel, la cui musica ricorda molto quella di Ravel, poi la sonata per flauto, viola e arpa di Debussy, un brano di Carlo Galante che è stato scritto per loro e che viene proposto per la prima volta a Pisa, che è un brano, Carlo Galante è uno dei compositori cosiddetti neoromantici, cioè quelli che si sono un po' ribellati negli anni Ottanta alle avanguardie per scrivere un tipo di musica più fruibile, più immediata, più piacevole. E poi finiamo con uno dei capolavori del genere, che è il Settimino di Ravel, quello con l'arpa solista, quindi un programma appunto molto orientato verso la Francia. Non manca la musica antica, un mio grande amore, quindi ritorniamo dentro alla Sala Azzurra il 19 febbraio con un trio molto particolare, si chiama Consonanze Stravaganti. Si presenta un programma che si chiama La Primavera dei Dolci e Languidi Sospiri. Questo è un trio che si può fare solo in una sala piccolina come quella, perché è fatto da tiorba, violino e voce, quindi se l'avessimo facessimo al Teatro Verdi si andrebbe perso tutto. In questa sala immensa, sì. No, invece lì il pubblico è proprio attaccato ai musicisti. E questo è un programma su Venezia del 600, quindi abbiamo Monteverdi, Piaggio Marini e poi abbiamo soprattutto delle bellissime pagine di Capsberger, che nonostante questo nome è un compositore italianissimo, nato a Venezia. E lui è famoso sempre per la sua musica per liuto, per tiorba, invece è autore anche di bellissime pagine vocali. Quindi faremo questo giro per Venezia, la Venezia del 600, con questo organico molto, molto particolare, dei villanelle, canzoni e bellissime arie per voce e strumenti. Poi il grande appuntamento, insomma, non mancano anche le... Io non sono un grande fan delle star, dei nomi, appunto, da cartellone... Però questa era una cosa unica che non potevo farmi scappare, anche perché l'ho inseguito per un anno ed è un concerto che si fa di domenica, che non è un giorno tipico per noi. Però questa era l'unica data che doveva libera nei prossimi 2 anni, quindi avremmo dovuto se no aspettare altri 2 anni. C'era Antonio Pappano, che ovviamente tutti lo conoscono come uno dei più grandi direttori d'orchestra del nostro tempo, ma è anche uno straordinario pianista e soprattutto un pianista di musica cameristica. In questo caso lui viene col primo violoncello dell'orchestra di Santa Cecilia, Luigi Piovano, e ci fa l'integrale delle 2 sonate di Brahms per pianoforte e violoncello. In mezzo, fra queste 2 grandi sonate che sono lunghe, impegnative, delle pagine proprio molto molto importanti del repertorio, come pausa c'è sono 2 canzoni popolari siciliane riarmonizzate e ripensate da Michele Dall'Ongaro. Però sono 2 pagine molto brevi, molto delicate, che fanno un ottimo contrasto con il carattere veramente gigantesco delle due sonate brahmsiane. Questa credo sia un'occasione unica di poter ascoltare Pappano in concerto. Il 19 marzo c'è il quartetto Nus, che è un quartetto italiano, fra i migliori della sua generazione, sono tutti ragazzi molto giovani e molto bravi. Anche qua ci muoviamo fra tradizione e modernità, abbiamo il quartetto in sol maggiore di Haydn, Henry, che è un quartetto diciamo molto spensierato, molto allegro, e poi abbiamo invece l'opera 18 numero 4 di Beethoven, do minore, che è fra i più tragici, fra i più densi, fra i più drammatici della sua produzione, e in mezzo abbiamo Arcadiana di Thomas Adès, che è un compositore anche lui ormai celeberrimo, nato nel 71, ma anche lui ormai in repertorio nel più grande orchestra del mondo. Ho scelto questo brano perché è un brano che anche questo ha a che fare con la memoria. Sono 5 movimenti brevi, uno dei quali fa riferimento, uno alla musica popolare di Venezia, uno a Elgar, cioè lui dialoga anche lì con delle sue fantasmi, delle sue suggestioni del passato, però con un linguaggio di oggi. Un altro strumento che mancava l'anno scorso era la chitarra classica, avevamo invitato Raftanal con la chitarra jazz, ma mancava un concerto di chitarra classica. Viene Emanuele Segre con una prima parte molto ottocentesca e classica, 700, anche con musiche di Bach, Weiss e Giuliani, e che fra l'altro fa un brano che si chiama Rossiniana, quindi perché a sua volta è un brano che parla di altra musica, perché mette dialogo, parla con i temi di Rossini. E una seconda parte invece nel Novecento con delle pagine di Villa-Lobos, i famosi Drei Pentos di Hans Werner Henze, e finisce con un compositore molto influenzato dal jazz, che è Roland Dines, che è molto, un brano molto divertente, appunto molto molto virtuosistico e molto jazzistico, quindi anche qua ci muoviamo in repertori diversi. Torna all'Orchestra della Toscana il 9 aprile, sempre con Béla Bartók, con un'altra pagina fondamentale che musica per archi di celesta e percussioni, e poi invece c'è una pagina di un autore che io amo molto, ma che è difficile per me programmare, che è Richard Strauss, perché la musica da camera di Strauss non la vuole fare nessuno, perché è di una difficoltà esecutiva pazzesca, e quindi ogni volta che propongo di fare qualcosa per di Strauss mi dicono tutti sempre mamma, boh. E in questo caso invece ovviamente una pagina orchestrale, ma non è la solita pagina orchestrale, non sono pur capolavori assoluti come il Don Giovanni eccetera, è il Borghese Gentiluomo, musica che lui ha scritto per musica di scena per il testo di Molière. In questo caso c'è anche Peppe Servillo che fa la voce recitante, che fra un movimento e l'altro appunto legge degli strati del testo di Molière. Ritorno alla musica antica nella chiesa di Santa Caterina il 16 aprile con un'eccellenza pisana, diciamo, ma non solo perché è un'eccellenza a livello internazionale, visto che incide da anni per una grande casa come la Hyperion e suona in tutto il mondo, che sono gli Hauser Musici, il gruppo di Carlo Ripata, che mi propone un programma veramente molto molto bello. Avevamo pensato di fare uno Stabat Mater che non fosse il solito Pergolesi, che fossero le solite cose, e quindi mi hanno proposto lo Stabat Mater di Domenico Scarlatti, un autore meraviglioso che in Italia è virtualmente sconosciuto. Insieme a questo c'è la cantata 82 di Bach, di Haberg & Ung, che forse molti ascoltatori di musica classica conoscono, perché è la cantata che viene citata da Alban Berg alla fine del suo concerto per violino. Torniamo a parlare del pianoforte con due concerti che si sono in date diverse, ma che dedicati a un repertorio che io amo molto e che in genere è confinato fra le pareti di casa, che è quello del pianoforte a quattro mani, e invece ha delle pagine bellissime che meritano di uscire dai salotti anche per cui sono nate e di essere eseguite in concerto. Quindi abbiamo Alexander Lonquich e sua moglie Cristina Barbuti, che ci fanno sentire prima la sonata di Hindemith, poi le sei epigrafi antiche per pianoforte, dei pezzi giovanili di Gheorghi Ligeti scritti quando lui era proprio un ragazzo, quindi in stile un po' Stravinsky, Bartok, molto divertenti, e una seconda parte dedicata invece a grandissime pagine schubertiane, tra cui appunto il divertimento l'ungherese, che è una pagina che dura più di mezz'ora e che è un po' delle pagine fondamentali di questo repertorio. Un repertorio appunto che mi piace moltissimo. Torna il 7 maggio l'Orchestra della Toscana con Mario Brunello, anche qui nelle vesti di violoncellista e direttore, un concerto che possiamo chiamare Tchaikovsky e i suoi amici, perché ci saranno le famosissime variazioni sul tema Rococò, con Mario che fa anche il solista, la suite per orchestra mozartiana, quindi che è un po' il corrispettivo di quello che abbiamo sentito prima con Giuliani e Rossini, cioè un compositore che usa temi di un altro compositore. Poi c'è un brano di Anton Rubinstein, che è un grande pianista per cui Tchaikovsky ha scritto il concerto, ma che era in realtà un famosissimo compositore alla sua epoca, anche se oggi la sua musica non è più tanto eseguita, è un compositore proprio romantico per eccellenza, e un brano di Arensky, che sono delle variazioni proprio sul tema di Tchaikovsky. Arensky è un compositore da noi totalmente dimenticato, ma che invece nei paesi del nord Europa negli ultimi anni ha avuto una notevole riscoperta, anche lui è uno dei compositori più romantici per eccellenza, un compositore passionale, molto, molto, molto istintivo anche, quindi sarà interessante fare questo giro fra Tchaikovsky e quello che poi Tchaikovsky ascoltava ai suoi tempi, perché lui era amico di questi compositori. Torniamo nel mondo dell'improvvisazione dentro la Sala Azzurra per un concerto veramente curioso, perché è un concerto per contrabbasso solo. Io ho chiesto ad Ares Tavolazzi, che è non solo un grandissimo jazzista, ma che molti conoscono anche per aver fatto parte per tanti anni del gruppo degli Area, uno dei gruppi più importanti di musica non solo rock, con miliardi di influenze diverse. Lui è un grandissimo improvvisatore e secondo me in Europa sono pochi quelli che possono tenere un concerto di un'ora di improvvisazione per contrabbasso solo. Ares è senz'altro in grado di farlo e sono sicuro sarà una sorpresa per tutti, per me in primis. Sono proprio curioso di vedere cosa succederà in questo concerto. Ci avviciniamo ormai all'ultimo mese della stagione, il 14 maggio, altro concerto per pianoforte a quattro mani per festeggiare i 60 anni assieme di Antonio Ballista e Bruno Canino, quindi il loro primo concerto è stato nel 1958. Loro hanno fatto un programma invece molto libero, nel senso che all'inizio ce n'era uno molto più strutturato e anche molto più serio, poi me ne hanno mandato un altro, abbiamo pensato un altro più da festa, più divertente, quindi senza preoccuparci tanto della coerenza dei fili rossi interni. Quindi si comincia di nuovo con Mozart, con la sonata in fa maggiore, e poi c'è una scelta di questo ciclo lunghissimo di Liszt, che si chiama L'albero di Natale. Nella seconda parte abbiamo uno dei classici del repertorio quattro mani, cioè Ma Merlois di Ravel, una pagina che ho proposto io, molto graziosa, che dura pochi minuti ma carinissima, di Goffredo Petrassi, che si chiama Siciliana e Marcetta, che è un brano, anche questo è un brano un po' in stile Ravel Stravinsky, e poi si finisce appunto con i famosi pezzi di Stravinsky a quattro mani. Quindi un programma veramente godibilissimo e molto divertente, con cui loro due festeggiano tutta questa lunghissima amicizia. Il 21 maggio arriva al Teatro Verdi Tetractis, ensemble di percussioni. Questo è un repertorio che mi piace molto e che ha suscitato molta curiosità, solo percussioni, è un repertorio quindi tipico dei nostri giorni, un repertorio che nasce negli anni 30 proprio con uno dei brani che eseguiamo, che è Ionization di Varese. È un programma quasi tutto americano, con musiche di Cage, Steve Reich, Lou Harrison e Cowell, e poi c'è un brano di Filippo Del Corno, che è uno dei pochi brani, ci sono originali per quartetto di esecutori di compositori italiani. È un brano che si chiama Dogma 4, che fa parte di questo ciclo molto strano in cui lui si è dato delle regole strettissime, proprio come quelle originali del cinema svedese, che avevano fatto questo manifesto che si chiamava appunto Dogma, dove era praticamente proibito tutto, e lui con queste regole molto bizzarre ha scritto una serie di sei pezzi, di cui questo è per quartetto di percussioni. È molto interessante il brano di Cage, che usa un sacco di strumenti esotici africani e perfino delle conchiglie in cui gli esecutori soffiano. Insomma, è un concerto coloratissimo, pieno di ritmo e pieno di suoni molto singolari. Poi una richiesta che mi è arrivata proprio dal pubblico l'anno scorso è una richiesta di poter ascoltare di più le romanze senza parole di Mendelssohn, che in effetti sono pagine meravigliose. E quindi ho chiesto a Roberto Prosseda, che come tutti sapete è un grande esperto, lui ha riscoperto anche centinaia di pezzi inediti di Mendelssohn, di farmi un programma che girasse intorno a queste romanze. Quindi lui ne fa parecchi e poi fa anche delle pagine più spettacolari come Il Rondò Capriccioso o La Fantasia in fa diesis minore. In mezzo c'è questa curiosa romanza senza parole ricostruita da Orazio Sciortino, che è un compositore giovanissimo, che è anche un grande pianista, che poi in futuro verrà anche da noi in stagione. Questa era una romanza senza parole che finiva dopo una ventina di battute, era rimasta incompiuta. Allora Roberto gli ha chiesto a Orazio di continuarla, ma non in stile contemporaneo, ma nello stile di Mendelssohn. Quindi lui ha fatto una specie di travestimento stilistico ed è riuscito a completare l'impossibile capire dove sia uno e dove sia l'altro. Questa è una specie di esercizio di creatività indirizzata a far finta di essere Mendelssohn, una cosa molto curiosa. E quindi in mezzo si sentirà anche questo brano. Poi finiamo con Francesca Dego, finiamo diciamo la parte strumentale, con Francesca Dego al violino, una solista giovanissima ma che ormai è presente nei cartelloni di tutto il mondo, è una delle poche artiste italiane che incide per la Deutsche Grammophon, una grande carriera internazionale. Mi fa un programma intorno a Paganini, la seconda parte è tutta dedicata a una scelta dei capricci di Paganini, fra cui l'ultimo famosissimo con le variazioni, mentre nella prima parte abbiamo scelto una sonata di Isaïe, che è un compositore, chiamiamolo anche del Novecento, ma che scrive con un linguaggio diciamo un po' romantico, e un brano di John Corigliano, che è un compositore anche lui di quelli che chiamiamoli neoromantici postmoderni americani, quindi di quelli che hanno rifiutato un po' le avanguardie, che ha scritto questi capricci sul tema di una musica che ha scritto per un film che si chiamava The Red Violin. Quindi un brano molto americano da un lato, super virtuosistico, che dà modo a Francesca di far sentire tutta la sua espressività, la sua bravura. E poi finiamo con il nostro coro Vincenzo Galilei, che non manca mai tutti gli anni, nella chiesa di Santo Stefano, il 9 giugno, con un programma tutto tedesco, con musiche di Schubert, Hummel, Bruckner e Schoenberg per coro. Quindi questa esplorazione del repertorio che è già iniziato in anni precedenti e con la direzione di Gabriele Micheli, i concerti del coro Galilei hanno sempre un grande successo, giustamente, fanno proprio parte della storia della nostra stagione, quindi è anche giusto finire con qualcosa che rappresenta in pieno un po' quelli che sono i concerti della normale.
Maestro.
E qui abbiamo finito.
Grazie. Non ho saputo farle una domanda perché lei è un fiume in piena e ci ha raccontato giusta.
Adesso.
No, non le faccio nessuna domanda per il semplice motivo che lei è stato estremamente esauriente e mi sembra cioè, davvero e mi sembra che la stagione sia una stagione di grandissimo interesse, soprattutto per quello che lei ha detto all'inizio. Lei sceglie i programmi.
Sì, e questo non mi piace, è... perché io ho visto molte volte, ho sentito anche da spettatore delle cose con questi programmi in automatico, cioè sì. L'agenzia ti propone il pacchetto e ti dice l'artista fa questi tre pezzi e poi fa, non so, 12 concerti con questi tre pezzi a distanza dappertutto. Ma allora la verità è che, visto che noi siamo anche relativamente vicini, ad esempio, a Firenze, perché uno che può sentire la stessa concerto a Firenze dovrebbe venire qui o da Pisa, che gli impedisce di spostarsi in mezz'ora di macchina e andare a sentire a Firenze? Invece voglio qualcosa che si possa sentire solo da noi, che è la cosa più complicata da convincere anche gli artisti, perché ovviamente
sì, certo.
Questa routine è più facile per l'artista, no? Lui impara un programma e poi va.
Sì, e lo portano fuori, certo, è chiaro.
Sì, il problema è che dopo la 6-7 volte che fa lo stesso programma comincia a fare col pilota automatico,
sì.
Dormi.
Beh, sì.
io ho visto dei concerti in cui proprio andavano avanti da soli, ma non c'era nessun interesse. Invece il fatto di confrontarsi o con delle pagine nuove che io propongo, o addirittura dei brani commissionati apposta, o comunque dei brani fuori dall'ordinario, è una scelta che è stata premiata infatti dal pubblico l'anno scorso, perché noi ci scordiamo che i grandi autori hanno scritto un sacco di musica, che magari appunto di Poulenc uno conosce tre pezzi e non sa che esistono così. L'anno scorso ad esempio abbiamo fatto la sonata per violoncello di Mendelssohn, che è stata una scoperta perché molti non sapevano nemmeno che esistevano queste pagine,
certo.
Perché non vengono mai eseguite, sono bellissime.
E comunque
tanta musica.
Ma bisogna anche avere il coraggio di programmarla, cosa che lei mi sembra evidentemente faccia, e che quindi il pubblico premia.
Però abbiamo visto che è stato molto apprezzato, quindi forse non è vero che la gente, come pensano molti organizzatori, chiamiamoli pigri, vuole sentire solo le quattro stagioni e quei cinque pezzi lì, ma è una gente che anche vuole sentire qualcosa di...
Non è assolutamente vero, guardi, dirigo una radio che veramente ha una scelta talmente vasta che la sua stagione siamo molto contenti, insomma, e quindi è giusto che sia così. Maestro, io la ringrazio tanto.
Mi ho parlato troppo.
No, non ha parlato troppo, guardi, è stato... Allora, a un certo punto le ammetto che mi sono anche un po' preoccupato, però è così interessante il suo modo di dircelo.
Anche quest'anno ci sono due concerti in più dell'anno scorso, quindi cerchiamo anche di aumentare l'offerta,
certo.
E di variarla il più possibile.
Va bene, la ringrazio tanto e in bocca al lupo.
Grazie.
Buona giornata, arrivederci maestro.
Grazie.